Buonasera a tutti, incominciamo il nostro primo consiglio comunale del 2025, siamo tutti pronti e quindi posso chiedere al segretario di procedere per l'appello. Prego.
Grazie. Actis. Ambrogio Giulio. Presente. Ambrogio Clotilde. Presente. Bertola. Presente. Calcagno. Presente. Gandolfo.
Assente giustificato. Assente giustificato.
Garaventa. Presente. Giordana. Presente. Longo. Presente. Occelli. Presente. Pettavino. Presente. Portera. Presente. Racca. Presente. Rubiolo.
Presente.
Seliak. Presente. Tesio. Presente. Zampedri.
Assente.
Quorum strutturale costituito. Grazie Presidente.
Bene, invito i consiglieri giunte e assessori a il sindaco assessore ad alzarsi in piedi per l'inno. Grazie, possiamo accomodarci. Il nostro consiglio parte con alcune comunicazioni e quindi cedo la parola al sindaco Portera. Prego.
Buonasera a tutte e a tutti. Tutti coloro che sono presenti e quelli che ci seguono in video, voglio invitare sia i consiglieri, gli assessori presenti, sia tutti coloro che sono interessati alla inaugurazione della fiera della meccanizzazione agricola, un'azione prevista per il giorno giovedì 13 marzo alle ore 11, prevista fino alla domenica sera, la fiera. E voglio anche cogliere l'occasione per ringraziare delle signore dell'Unitre che hanno realizzato lo stemma del nostro comune che vedete qua qui davanti a voi, davanti a me. Grazie.
Bene, lascio la parola all'assessore Anna Giordano. Prego.
Grazie Presidente per la parola, buonasera a tutti e a tutte. Allora, volevo comunicare ai signori consiglieri e alla cittadinanza che da lunedì 3 marzo aprirà il bando per il rinnovo della graduatoria delle case popolari e rimarrà aperto per 3 mesi, quindi fino al 30 maggio, in modo che ci sia tempo per tutti quanti di non affannarsi a presentare la documentazione. Il bando è scaricabile dal sito del Comune, però ovviamente si può ritirare anche presso gli sportelli. Gli uffici si sono organizzati per una mattina e un pomeriggio in cui prenderanno appuntamento per coloro che avranno bisogno di assistenza alla compilazione. Se poi vedessimo che le richieste sono molte, si potrà eventualmente aggiungere ancora una mezza giornata. E quindi dopo 4 anni si riapre il bando di rinnovo. E questo, se potete informare, ovviamente le associazioni sono già state informate, però tutte le persone che potrebbero essere interessate a partecipare. Grazie.
Grazie, adesso la parola passa all'assessore Rocco Ferraro, prego.
Buonasera a tutti. Due brevi comunicazioni che mi paiono abbastanza importanti. Una riguarda, abbiamo deciso che domenica mattina alle 10:30 presso il nuovo capannone in via Alba faremo l'inaugurazione ufficiale per quanto riguarda la protezione civile. E più non tanto per la collocazione della sede, che è anche una cosa importante provvisoria, ma anche dare un valore aggiunto a questi ragazzi che in questi mesi, anche con l'ufficio dei vigili urbani, hanno adeguato tutto quello che è il regolamento previsto dalla Regione Piemonte su quello che riguarda l'organizzazione della protezione civile, e un modo anche per far sentire le istituzioni, la popolazione a fianco a loro, perché in questo periodo vedo che c'è tanto entusiasmo. Sta di fatto che anche i volontari sono cresciuti molto, nel senso che siamo arrivati come terre di pianura, Savigliano, Monasterolo e Marene, siamo a circa 53 volontari. Quindi stiamo dentro di organizzare una serie di interventi per preparare anche la città a eventuali difficoltà che si dovessero determinare. Quindi questo credo che è un atto dovuto. Quindi invito il Consiglio Comunale, i cittadini che ci stanno seguendo, se si può partecipare a questa inaugurazione. Ci saranno varie autorità, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa, ci deve confermare se anche il prefetto o manda qualche suo delegato, autorità, la protezione civile provinciale. Quindi credo che per Savigliano è anche un'immagine importante per quel discorso su prevenire è meglio che curare. Quindi abbiamo queste energie nella città e quindi vogliamo dargli un giusto riconoscimento. L'altra questione che volevo comunicare e che avevamo già discusso in qualche precedente consiglio su varie interrogazioni, come sapete, è la questione dell'appalto per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti. Sapete che la scadenza del contratto precedente è prevista per il 31 di agosto, quindi siamo stati già, io e il sindaco, in una riunione del consorzio, abbiamo delineato un po' i tempi e le modalità, partendo dallo status quo delle schede che oggi erano in essere per quanto riguarda i criteri della raccolta, dello spazzamento. Ci siamo impegnati col consorzio che entro Pasqua noi dovremmo consegnare le proposte verificate con lo status quo per il nuovo appalto. Un appalto che, a secondo quello che è l'impostazione, per i tempi, i costi eccetera, dovrebbe essere un appalto che per 8 anni, quindi il lavoro che dobbiamo fare è molto importante, perché quello che decidiamo poi in questi mesi varrà per 8 anni, e quindi anche chi verrà dopo di noi, con la possibilità anche l'8+2, quindi questo è un problema. Ci sono criteri che dobbiamo avere, che riguardano gli obiettivi della regione per quanto riguarda la differenziata, i meno consumi. C'è il discorso che abbiamo con i cittadini di tenere le tariffe più possibile calmierate, e c'è un problema di decoro della città che dobbiamo recuperare, quindi questi sono obiettivi importanti. Sul piano del metodo si procederà in questo modo, secondo le nostre, quello che abbiamo deciso come amministrazione. E si è costituita una commissione tecnica formata da alcuni rappresentanti capogruppo della maggioranza, alcuni funzionari del comune, con l'apporto dell'ingegnere del consorzio, dove verranno esaminati in una serie di riunioni tutte le parti tecniche e quello che è un po' lo schema. Una volta che abbiamo determinato queste cose, faremo poi alla fine, coinvolgeremo poi tutto il Consiglio Comunale per la decisione finale. Quindi noi proporremo un lavoro che faremo in una ristretta, perché credo che sia importante lavorare in questo modo per essere anche produttivi. Alla fine di questo percorso faremo questa riunione, coinvolgendo magari anche in itinere alcune parti sociali più interessate, e prima di consegnare definitivamente la proposta della città di Savigliano al consorzio per l'appalto, coinvolgeremo tutto il Consiglio Comunale per l'ultima verifica, e quindi anche se ci sono cose che magari nelle commissioni non si sono viste fino in fondo, cerchiamo in questo modo di avere un metodo democratico e fare un bel lavoro per la città.
Grazie Assessore. Avevo chiesto la parola alla consigliera alle pari opportunità Ambrogio Clotilde, prego.
Grazie Presidente, buonasera a tutti e a tutte. Ho il piacere di presentare gli eventi in programma sul cartellone di Marzo Donna, proprio in occasione della giornata internazionale delle donne che appunto si celebra l'8 di marzo. Quindi un giorno che rappresenta un'opportunità per riflettere sia sui progressi ottenuti che ricordare le sfide che le donne affrontano quotidianamente. Quindi la consulta per le pari opportunità, in collaborazione non solo con l'assessorato alla cultura, ma anche con altri enti, organizzazioni, associazioni e soprattutto con le scuole, ha voluto organizzare eventi che non solo celebrano, ma hanno proprio mettono in luce le conquiste delle donne, spesso invisibili ma fondamentali per in ogni ambito della società. Quindi qui, se volete. Allora, dal 1 al 23 marzo ci sarà la mostra La natura di Eliana, dedicata a una donna pittrice savigliana, appunto Eliana Sparaggio, e l'inaugurazione sarà sabato 1 marzo presso il Palazzo Muratori. Venerdì 7 ore 18 aperitivo multiculturale, e invece alle ore con la ludoteca, ore 21 il Teatro Milanollo, spettacolo Il cuore che batte, che martella, storie di alcune pioniere, grandi sportive che hanno dato lustro allo sport in ambito mondiale. Sabato 8 con l'associazione Mai più sole ci sarà la distribuzione sacchetti di pane e la violenza sulle donne, pane quotidiano. Mercoledì 12 e giovedì 13 ci sarà la proiezione presso il film Aurora, non dirmi che hai paura, alle ore 21. Giovedì 27, ore 21, presso la Torre Civica, il pavimento pelvico benessere della donna con istruttrice Ranni in Flego e Loredana Isaia, l'ostetricia. Ringraziamo ovviamente tutte le varie associazioni sportive che per l'8 marzo comunque permettono degli ingressi ridotti. Ringraziamo anche il patrocinio per l'illuminazione della Torre Civica, che sarà illuminata di rosa. Prima di concludere volevo solo ancora ricordare l'evento di domenica 9 marzo, che è appunto la camminata benefica per la raccolta fondi in favore della lotta contro il cancro. È un'opportunità fondamentale per raccogliere fondi vitali per le organizzazioni, per le istituzioni che sono impegnate nella battaglia contro il cancro, e contribuendo così a finanziarne non solo la ricerca scientifica ma anche molti trattamenti innovativi. Ricordo domenica 9 marzo con la partenza al Parco Graneris e il ritorno sotto l'ala polifunzionale, dove ci sarà un momento di condivisione e ristoro. Volevo solo ringraziare gli sponsor che generosamente hanno partecipato e tramite un contributo sono la Banca CRS, la Fondazione CRS e la BS SPA di Fossano. E anche la Monge per sponsorizzazione. Ringrazio ancora i vari sponsor, i partner di questo evento che hanno raccolto e si sono impegnate anche raccolto le adesioni e si sono anche impegnati nella sensibilizzazione, che sono l'associazione Mai più Sole, Lauser, Proloco, Calipè e Rituale Yoga. Quindi per chi volesse ancora iscriversi c'è tempo comunque la domenica stessa, anche se però non verrà garantito il kit e la maglietta, quindi anche noi amministratori siamo i primi a dover dare comunque un buon esempio. E spero di aver citato tutti, o se ho dimenticato qualcuno avrò tempo per rimediare. Grazie.
Grazie, aveva chiesto la parola il consigliere Calcagno, prego.
Grazie Presidente. La consigliera Longo ed io facciamo parte, rappresentiamo il Consiglio Comunale nella Consulta della Solidarietà, e le associazioni della Consulta della Solidarietà ci hanno chiesto nella riunione di ieri sera di leggere il comunicato che hanno preparato e che tra l'altro è in linea con le finalità del nostro Comune, che si trovano all'articolo 2 dello Statuto. Abbiamo preso atto con preoccupazione della recente affissione nel nostro territorio di manifesti a sostegno della proposta di remigrazione e, consapevoli del rischio che tali ideologie comportano, esprimiamo il nostro categorico rifiuto di qualsiasi forma di razzismo e intolleranza. Questi atteggiamenti sono moralmente inaccettabili e sono contrari ai valori della solidarietà che la Consulta persegue dalla sua Costituzione. Siamo convinti che idee basate su esclusione, divisione e diffidenza non possano mai rappresentare i valori di una comunità aperta, solidale e inclusiva, come quella che ci impegniamo a costruire ogni giorno, con le varie iniziative di accoglienza e sensibilizzazione delle associazioni aderenti alla Consulta. Crediamo in un Paese che sia un luogo di opportunità, speranza e accoglienza per tutti. Per questo continueremo a lavorare affinché i divari sociali vengano colmati e si possa giungere a una società più equa, omogenea e libera. La dilagante disinformazione cui siamo costantemente esposti distorce la percezione dell'attualità, impedendoci di comprendere in modo chiaro e autentico gli eventi del mondo. In un contesto tanto confuso quanto caotico, coloro che incitano all'odio e promuovono la costruzione di barriere sociali non fanno altro che seminare paura e generare preoccupazioni infondate fra le persone, minando il nostro benessere collettivo, creando un clima di sfiducia e alienazione. Non possiamo permettere che l'intolleranza prenda piede nel nostro tessuto sociale. Il nostro impegno è quello di costruire un futuro in cui ogni persona, indipendentemente dalla propria origine, sia trattato con uguale dignità e considerazione, nel pieno rispetto dei principi costituzionali. Questa battaglia non riguarda solo la nostra comunità locale, ma si inserisce in un contesto più ampio. Osserviamo con crescente preoccupazione come, in molte parti del mondo, si stiano diffondendo retoriche basate sulla paura e sulla chiusura, con politiche che mirano a creare divisioni anziché favorire dialogo. Tuttavia, la storia ci ha insegnato che chi costruisce muri anziché ponti finisce per isolarsi e per compromettere il futuro delle nuove generazioni. Per questo la Consulta della Solidarietà di Savigliano ribadisce con forza il proprio impegno contro ogni forma di razzismo e discriminazione, promuovendo una società in cui la diversità sia riconosciuta come un valore e non come una minaccia. Hanno sottoscritto le seguenti associazioni: Abbio, non dico Savigliano perché sono tutte chiaramente di Savigliano, Agesci Gruppo Scout, Associazione Italiana contro l'Amianto, Amici dell'Ospedale, ANFAS, ASHAS, AUSER, AVIS, AVO, Caritas Interparrocchiale, CAV, Centro Aiuto alla Vita, Associazione Luigi Carignani di Chianoc, Croce Rossa Italiana, Centro Servizi per il Volontariato, La Voce di Elisa, Teatro Terapia, Gruppo Le Nuvole, Associazione Mai Più Sole, Nodo Comics, Noi Con Voi, Oasi Giovani, Orso Cooperativa Sociale, Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII, Protetto, Rotary Club Savigliano, Società San Vincenzo De Paoli, Cooperativa La Tenda, Il Fiore della Vita. Grazie.
in realtà tutta la consulta della solidarietà, in buona sostanza. Speriamo
però
di non aver...
hanno chiesto espressamente ieri sera che come consulta di leggere tutti i nomi delle associazioni, perché volevano chiaramente essere citate.
Speriamo di non averne dimenticata nessuna, consigliere Calcagno.
Gli uffici mi hanno dato questo elenco, quindi penso che...
Prego, consigliere Ambrogio, aveva chiesto la parola.
Allora, voglio informare il Consiglio che domani sera alle 17.30 presso la Sala Sant'Agostino della Biblioteca Civica verrà presentato un libro dedicato ad Augusto Rosso, che nessuno sa chi è, no? Difatti si presenta il libro per far conoscere questo personaggio. È stato un ambasciatore che per oltre 30 anni ha rappresentato l'Italia presso le varie ambasciate europee, non solo europee, è stato uno dei protagonisti di tutti gli avvenimenti storici che conosciamo, dal patto Ribbentrop-Molotov al patto di Monaco, la guerra civile spagnola, eccetera. Ed è una cosa interessante, anche perché a presentare il libro, oltre al suo Ave che gioca in casa, ci sarà Gian Giacomo Migone, che è un nome che a nessuno dice nulla, ma chi ha avuto l'avventura di fare l'università nelle facoltà umanistiche negli anni, fine anni 60, inizio anni 70, lo ricordo come insegnante di storia dei problemi internazionali, insomma, della diplomazia, oltre che storia degli Stati Uniti d'America, eccetera. Un personaggio, insomma, interessante. E poi ovviamente ci sarà l'autore, che si chiama Giampaolo Negro, che appunto, se non è conosciuto Migone, pensa a questo qua. No, ecco, ne approfitto per ringraziare l'assessore Giorsino, l'assessorato alla cultura, che ha dato il patrocinio a questa iniziativa, che è un'iniziativa di nicchia, ma giustamente la cultura di Savigliano non vive solo di pane e salame, insomma, è giusto ogni tanto fare anche delle cose un po' di nicchia per tenere alto il livello, e questa è una di quelle. Quindi siete tutti invitati domani sera alle 17.30 a Sala Sant'Agostino, alle 7 è tutto finito, quindi si tratta di un'ora e mezza della vostra vita, insomma, si può fare. Grazie.
Grazie, consigliere Ambrogio. Consigliere Tesio, prego.
Grazie, più che una comunicazione, un intervento sulle comunicazioni, che sarà brevissimo, ma a norma di regolamento. Sulla comunicazione dell'assessore Ferraro, mi pare di capire che sull'appalto rifiuti il cronoprogramma preveda entro Pasqua la consegna delle proposte. Se ho capito bene, si parla di una commissione tecnica che è stata istituita, da quanto detto, formata da tecnici e membri della maggioranza. Ora, per quanto mi riguarda, trovo alquanto inusuale, mi sto trattenendo, la commissione. La commissione competente esiste già, è la commissione terza. Se è formata dai membri della maggioranza, non pensate di venire alla fine a farci ratificare qualcosa in consiglio spacciandolo per democratico, perché non è un atteggiamento democratico, ma più da furbacchioni. Se c'è una commissione tecnica, allora deve essere redatta norma di regolamento e deve esserci maggioranza, e se si vuole minoranza, se non si vuole poi se ne assumono le conseguenze. Altrimenti esiste la commissione terza ambiente, presieduta dal consigliere Pettadivino, e si lavora in quella commissione. Alla fine si porta in consiglio comunale, se si vuole, se è necessario, e si vota. Così, secondo me, è una cosa assolutamente poco ortodossa.
Bene, c'è ancora forse un intervento da parte del sindaco? Prego.
Ma un intervento per un doppio saluto. Vorrei rivolgere un saluto speciale a due persone che in questo momento sono contemporaneamente qui in quest'aula, ma sarà un unicum, perché da una parte do il benvenuto a questo primo consiglio comunale, al suo primo consiglio comunale, al neocomandante della polizia locale Davide Scicolone, benvenuto quindi, e dall'altro lato un altro saluto di arrivederci in un altro contesto, in un'altra veste, al luogotenente Piero Piras, perché anche se sarà ancora in servizio in occasione del prossimo Consiglio Comunale, in realtà è l'ultimo cui partecipa, perché se ho capito bene, al prossimo sarà in ferie.
ovviamente.
Grazie.
Voglio ringraziare entrambi, il primo per la collaborazione che già ha dato e che darà insieme a tutta la sua squadra e ovviamente il secondo per i decenni, no? I decenni in cui ha lavorato presso la nostra stazione dei carabinieri di Savigliano. Grazie veramente.
Bene, sono le 8:15, possiamo incominciare con lo spazio per le interrogazioni e le interpellanze. Sono pervenute 6 interrogazioni e una interpellanza, iniziamo dall'ordine previsto e la prima è un'interrogazione del consigliere Occelli e riguarda i furti dei trattori. Consigliere Occelli, se vuole illustrare l'interrogazione, grazie.
Grazie Presidente. Negli ultimi mesi, nelle campagne della nostra zona, si sono verificati diversi furti. In particolare, da tempo vengono rubati i trattori e succede spesso di imbattersi in post sui social nei quali i soggetti derubati arrivano ad offrire una vera e propria taglia di migliaia di euro per ritrovarli. Pur essendo un fenomeno non strettamente locale, riteniamo che le amministrazioni comunali dovrebbero occuparsi del problema insieme alle forze dell'ordine presenti sul territorio. Domandiamo quindi se l'argomento sia già stato affrontato e se si stiano prendendo dei provvedimenti.
Grazie consigliere, la risposta all'assessore Rocco Ferraro, prego.
Allora, da un'indagine fatta risulta che effettivamente il furto di trattori in Italia negli ultimi anni si è aumentato. Come osservato dal consigliere Occelli, il fenomeno non è strettamente locale e per quanto riguarda la nostra area non vi sono dati oggettivi noti a questa amministrazione che possano destare preoccupazione o allarme. È doveroso sottolineare che il timore di essere vittima di questi reati non è sempre legato ad un reale aumento dei tassi di criminalità e dei reati consumati. Il diffuso senso di insicurezza nell'opinione pubblica nasce dalla globalizzazione di questi fenomeni, dovuta alla diffusione dei media che crea grande allarme sociale. La sicurezza è un bene di tutta la collettività e ognuno nell'ambito del ruolo sociale rivestito può concorrere al suo mantenimento, quindi è ormai indispensabile il coinvolgimento anche degli enti locali per la prevenzione e la repressione dei reati. In questa direzione, ritengo, vi è un nuovo modo di intendere la sicurezza, la cosiddetta sicurezza partecipata, che si estende al di là dei fatti penalmente rilevanti, comprendendo tutte le manifestazioni che incidono a vario titolo sulla tranquillità sociale e sulla percezione stessa della sicurezza. Fermo restando che i reati devono essere puntualmente denunciati agli organi di polizia presenti sul territorio, quindi carabinieri e polizia locale, solo così si può dar seguito all'attività investigativa. L'amministrazione, accanto suo, si dà disponibile ad organizzare degli incontri con gli imprenditori agricoli e con la sua polizia locale, finalizzati a raccogliere concretamente quelle che sono le preoccupazioni, verificare quando il fenomeno sia diffuso in questa nostra area geografica, suggerire strategie e accorgimenti per prevenire questi tipi di reati. Spesso bastano buone abitudini e pochi accorgimenti da parte degli stessi interessati per prevenire e scoraggiare questi fenomeni.
Grazie. Grazie assessore. Consigliere Occelli si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, sono soddisfatto della risposta, però volevo anche sottolineare che comunque i furti sono stati anche non lontani da qui e immagino proprio che siano stati denunciati perché non credo che uno faccia meno di denunciare. Comunque speriamo che si possa far qualcosa, grazie.
Bene, passiamo alla seconda interrogazione. invece proposta dal consigliere Tesio del gruppo Spazio Savigliano. L'interrogazione riguarda gli interventi di disboscamento lungo il sentiero Tortone. Prego, consigliere.
Grazie. Abbiamo preparato questa interrogazione prima dell'uscita degli ultimi giornali su cui se ne è dato risalto, in realtà anche la settimana scorsa, ma abbiamo deciso di presentarla comunque come l'avevamo preparata, soprattutto per parlarne e porne l'attenzione. Faccio questa premessa. Premesso che negli ultimi tempi, in prossimità del ponte di Solerette, lungo il sentiero del Maira, da entrambi i lati del fiume, sia verso Savigliano che verso Votignasco, sono stati segnalati diverse opere di disboscamento con molti alberi tagliati e rimossi. Si richiede se l'amministrazione ne sia a conoscenza, se tali opere siano legate a manutenzione dell'alveo fluviale, nel caso se potessero essere fatte in maniera meno invasiva, se sono state effettuate su suolo pubblico o su suolo privato e nel caso cosa possa e cosa voglia fare l'amministrazione.
Grazie consigliere, la risposta da parte del sindaco, prego.
Sì, allora vorrei richiamare innanzitutto una lettera che era già stata fatta l'anno scorso, il 9 febbraio 2024, in occasione di un altro taglio in cui si chiedeva alla Regione di richiamare la ditta a tagli esclusivamente in alveo. In merito alla vicenda ultima cui fa riferimento l'interrogazione, la nostra prima mail che ha avviato una serie di contatti con la Regione è del 31 gennaio 2025, con la quale si chiedevano chiarimenti alla Regione in merito ai tagli sulle sponde fatte in prossimità del ponte di Solerette. Il 6 febbraio abbiamo inviato una nostra segnalazione ai carabinieri forestali. Al momento non abbiamo conoscenza delle risultanze, ma la segnalazione è stata inoltrata. Nei giorni seguenti vi è stato un sopralluogo della polizia locale e dell'ufficio ambiente, sulla scorta del quale è stata acquisita, proprio in tale sede, dalla ditta che eseguiva i lavori, la lettera autorizzativa dell'AIPO, in cui è scritto che sono autorizzati i tagli anche sulle sponde per 10 metri, solo in prossimità del ponte di Solerette. Da interlocuzioni per le vie brevi risulta che tali tagli siano funzionali all'idraulicità del torrente Maira, cioè anche i tagli dei 10 metri, ma solo in prossimità del ponte, che è un punto delicato, siano appunto funzionali all'idraulicità del torrente. La domanda si chiede a chi appartengano i beni e eventualmente allora o demaniali o privati. Demaniali ovviamente la competenza è dell'AIPO, privati sono i privati che devono eventualmente far valere delle ragioni nel caso in cui potrebbe esserci, ma non è acquisito in questo momento, magari qualche piccola invasione, se dovesse esserci difformità tra quello che è il disegno che risulta dall'autorizzazione rispetto alla situazione di fatto, ma al momento non risulta, a questo non ci risulta. Certo, ci dispiace sempre il taglio degli alberi e per questo abbiamo cercato di assumere delle iniziative, perlomeno di chiarimento, per evitare che possano essere compiute attività contrarie alla normativa. Il nostro compito è quello di salvaguardare la legalità e eventualmente nel momento in cui abbiamo dubbi chiedere chiarimenti alle autorità competenti e crediamo di averlo fatto.
Grazie sindaco. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Ma sì, direi che è stata esaustiva, siamo contenti che l'amministrazione abbia preso comunque in carico la questione e che abbia richiesto sia la segnalazione che abbia richiesto maggiori dettagli. prego poi di capire meglio, se ho capito bene, è autorizzato a 10 metri dall'alveo, in prossimità del ponte, in prossimità, secondo me, è la classica definizione in cui ci sta un po' tutto, un po' niente. Quindi se ci sono dei disegni, se ci sono dei disegni vanno verificati, e nel caso ci fossero stati delle invasioni vi chiedo di andare avanti, anche perché creerebbe un precedente. Sappiamo che su questo tipo di lavori purtroppo può capitare, siccome abbiamo la fortuna di avere un patrimonio arboreo abbastanza importante, come ha già detto il sindaco, è opportuno preservarlo.
Bene. Possiamo passare alla terza interrogazione, in questo caso l'interrogante è la consigliera Giorgia Seliak e l'interrogazione riguarda i tagli del governo Meloni riferiti ai trasferimenti statali a province e comuni. Prego.
Grazie. Il governo Meloni ha imposto tagli devastanti agli enti locali. Il governo priva i comuni e le province delle risorse necessarie per garantire servizi essenziali ai cittadini. Con l'approvazione del decreto Stato-Città, la riduzione complessiva dei trasferimenti statali ammonta a 1.740.000.000 di euro nei prossimi 5 anni. Un colpo durissimo per gli amministratori locali, costretti a fare i conti con bilanci sempre più ridotti. In Piemonte il taglio complessivo per il comune ammonta a 80 milioni di euro in 5 anni, con una penalizzazione particolarmente pesante per la provincia di Cuneo, che subirà una riduzione di 14.286 milioni di euro. Questo significa meno fondi per il trasporto pubblico, le scuole, l'assistenza sociale, la manutenzione delle infrastrutture, con ripercussioni dirette sulla qualità della vita dei cittadini e colpendo soprattutto le fasce più deboli della popolazione. Chiediamo dunque al sindaco e giunta di conoscere a quanto ammontano i tagli al nostro comune e come si pensa di far fronte per mantenere gli attuali livelli dei servizi.
Grazie consigliera, anche in questo caso la risposta è di competenza del sindaco. Prego.
Il contributo alla finanza pubblica dei comuni per il periodo 2025-2029 è stato determinato sulla base dei dati da rendiconti di gestione trasmessi alla banca dati delle pubbliche amministrazioni dal 2016 al 2023 approvati dal Consiglio. All'importo totale degli impegni di spesa corrente sono stati sottratti impegni di spesa per interessi, impegni di spesa relativi alla missione 12, diritti sociali, politiche sociali e famiglia, impegni di spesa per la gestione dei rifiuti, impegni di spesa per trasferimenti correnti ai ministeri, fondi e accantonamenti. Successivamente è stata calcolata la spesa corrente netta media dal 2016 al 2023. Per il comune di Savigliano sono previsti i seguenti accantonamenti per il periodo 2025-2029. 2025 li arrotondo. 51.000, 2026, 2027, 2028, 102.000, 2029, 172.000, totale complessivo 530.000. Il fondo deve essere istituito con apposita variazione di bilancio, garantito da entrate correnti o da riduzioni di spese correnti. Le somme accantonate potranno essere destinate a partire dall'anno successivo a quello dell'accantonamento al finanziamento di spesa di investimento. Come copriremo? Il problema c'è già quest'anno, sarà più marcato chiaramente per gli anni successivi. Abbiamo visto no per diritti, no tagli per diritti sociali, politiche sociali e famiglia. Possiamo ipotizzare alcune nuove entrate o alcune altre riduzioni di spesa, ma diverse da quelle che abbiamo pensato. È possibile che ci siano delle nuove entrate, anzi le posso dare quasi per certe perché saranno formalizzate a breve, la normativa prevede dei contributi o comunque delle entrate per lo Stato civile, per alcuni servizi che lo Stato civile
offre, ma che sono particolarmente gravosi e la normativa lo prevede. Poi possiamo ipotizzare anche l'aumento di alcune tariffe e oneri, in particolare quelle immutate da parecchio tempo, ma comunque l'assicuro che il sociale non si tocca. Se vogliamo fare qualche considerazione ulteriore, praticamente sono somme che noi comunque consideriamo a bilancio come accantonamento, in realtà, e che però non possiamo usare come spese correnti. E visto che non le possiamo usare come spese correnti, in sostanza lo Stato non ce le dà, ma le consideriamo in competenza, ma quindi non in cassa. Mi spiego, l'anno successivo possono essere utilizzate per investimenti, ma non essendoci fondi in cassa devono essere utilizzati risorse di cassa diverse. Quindi chi ha un tesoretto accantonato, ma parlo proprio di cassa, può sostenere la spesa per investimenti, chi non ce l'ha non può sostenerla. Il problema tende ad aggravarsi nel tempo, perché effettivamente se si fa la somma si arriva a 530.000 euro, e quindi bisognerà avere un tesoretto di cassa significativo per poterli utilizzare come investimenti, fermo restando che nel corso dell'anno non possono usarsi come spese correnti.
Grazie. Consigliera Seliak, si ritiene soddisfatta della risposta?
Della risposta sì, ovviamente del contenuto non tanto, perché insomma è sicuramente una situazione preoccupante. Poi probabilmente il nostro comune non è in una situazione così difficile dal punto di vista contabile, economico e di cassa, però diciamo che apprezziamo sicuramente il fatto che sia già subito stato chiarito che non si andava a incidere su diritti sociali e famiglie, perché è un momento in cui sono già veramente messe a dura prova. E niente, quindi speriamo che insomma si riesca a gestire nel modo migliore, e ci aspettiamo magari anche degli aggiornamenti, ecco, su quelle che saranno le prossime manovre.
Grazie, possiamo passare quindi alla quarta interrogazione. In questo caso l'interrogante è nuovamente il consigliere Tesio e riguarda la richiesta di autorizzazione paesaggistica per l'intervento edilizio di Viale Piave numero 5. Prego consigliere, se vuole illustrare l'interrogazione.
Premesso che in data 24 gennaio 2025 è stata presentata una richiesta di accertamento compatibilità paesaggistica con richiesta di autorizzazione paesaggistica ora per allora relativamente all'intervento edilizio di Viale Piave nell'area ex Sicurtà. Si richiede quali siano le motivazioni che hanno spinto a rendere necessario tale passaggio dopo che ne era stata esclusa la necessità in una prima fase dell'iter autorizzativo. Più sommariamente, quali sono le prospettive per questo intervento edilizio alla luce di alcune sentenze intervenute negli ultimi mesi, se la variante presentata dal costruttore è stata approvata dal Comune. Quest'ultima parte è per fare un po' un attimino il punto, visto che non ne parliamo, non c'è stato neanche consiglio da gennaio, da qualche mese. Grazie.
Grazie consigliere Tesio.
È doverosa una premessa. La situazione del fabbricato edificando in Viale Piave, essendo particolarmente complessa per vari motivi e soprattutto per le incertezze normative, viene affrontata dai nostri uffici e dal sottoscritto, quale assessore competente, in continuo raccordo sia con il legale amministrativista incaricato dal Comune, sia con gli enti e gli organi di riferimento, in particolare Regione e Sovrintendenza. Sicché ogni passaggio è stato frutto di continui confronti e approfondimenti. Mi limito in tutta questa grande vicenda al solo aspetto paesaggistico, che è specificamente oggetto di questa interrogazione, e sintetizzo al massimo il pregresso. In data 5 settembre 2023, questo comune rilasciava permesso di costruire per 5 piani senza richiedere l'autorizzazione paesaggistica regionale in base alla legge Galasso,
in linea con la prassi interpretativa applicativa di questo e di tanti altri comuni. Con nota dell'11/3/2024 acquisita agli atti della sovrintendenza, i tre consiglieri comunali di Savigliano hanno presentato un esposto inviato anche al settore urbanistica Piemonte Occidentale della Regione Piemonte richiedendo la verifica dell'obbligo della preventiva autorizzazione paesaggistica per il rilascio del titolo edilizio relativo alle opere in esame. Sul punto la Regione, più volte sollecitata ancora dai tre consiglieri comunali savigliano e poi dall'amministrazione comunale di Savigliano, si è espressa con tre diverse note. La nota del 19/4/2024 sostiene che l'intervento in oggetto ricade in un'area che alla data del 6 settembre 1985 era identificata nello strumento di pianificazione vigente come zona omogenea di tipo B, dando atto della non necessità di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. 2. Nota del 24 luglio 2024 afferma che l'area in esame, alla luce degli ulteriori elementi sopraesposti e riporto di livello il virgolettato, quindi sopraesposti nel resto della nota, e degli esiti delle verifiche urbanistiche condotte, non risulta rientrare nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 14 decreto legislativo 42/2004 e di conseguenza è soggetta alla disposizione del comma 1 dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, invitava il comune a esercitare le competenze ad esso spettanti in considerazione dell'acclarata carenza di autorizzazione paesaggistica e della conseguente invalidità derivata dal titolo edilizio rilasciato. Nella nota del 13/9/2024 si rinvia alle superiori determinazioni del competente organo ministeriale, la sovrintendenza, la verifica delle condizioni di esclusione del vincolo paesaggistico di cui all'articolo 142,2 decreto legislativo 42/2024 in considerazione della riconduzione nell'alveo delle competenze esclusive dello Stato della materia tutela dal paesaggio ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Nell'ambito di un giudizio promosso dal richiedente il permesso, avverso le note regionali del 27 luglio 2024 e del 13 settembre, si è costituita anche l'Avvocatura dello Stato in difesa del Ministero dei Beni e Attività Culturali, Sovrintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo. In un passo della comparsa di Costituzione, l'Avvocatura dello Stato afferma testualmente: la sovrintendenza, sulla base della documentazione finora acquisita, non è ancora giunta a una valutazione definitiva sulla effettiva sussistenza di zone di esclusione della tutela paesaggistica in riferimento all'area in esame, non potendosi escludere a prioristicamente che anche tra la documentazione di progetto definitivo, oltre che preliminare del piano 1983, benché conforme all'allora nuova legge regionale 56/77 che le nominava diversamente, vi siano degli atti in cui le aree in esame siano ancora, benché incidentalmente, definite zone B, con particolare riferimento alla perimetrazione di macroaree, poi frazionate in porzioni con nuova denominazione. Questa comparsa dell'Avvocatura dello Stato è datata 10 dicembre 2024. La sentenza che ha definito tale procedimento riporta in un suo passo particolarmente rilevante che gli atti impugnati, cioè le ultime due note della Regione, sono sostanzialmente atti di impulso nei confronti delle amministrazioni competenti, individuate dalla Regione stessa, nel Comune e nella Sovrintendenza, a esercitare i poteri propri di intervento in materia edilizia o paesaggistica, da cui non discende tuttavia alcun obbligo a carico delle predette amministrazioni né in ordine all'attivazione di tali poteri,
né relativamente al contenuto degli eventuali provvedimenti finali, dovendosi assimilare la posizione espressa dalla Regione circa la soggettabilità autorizzazione paesaggistica dell'intervento della ricorrente a un mero parere non vincolante per le amministrazioni destinatarie dello stesso. Quindi in sostanza le note della Regione non vincolano, non vincolavano il Comune, il quale si sarebbe preso tutti gli oneri, le responsabilità e i rischi della propria decisione qualunque fosse. A seguito dei numerosi confronti avuti da questa amministrazione, in senso lato quindi anche gli uffici, con la Regione e con la Sovrintendenza, anche presso le loro sedi fisiche di Torino, Cuneo e Alessandria, e persistendo lo stato di incertezza sulla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistica, per massima cautela e anche tuzioristicamente si è ritenuto di addivenire a un percorso che dovrebbe consentire un'autorizzazione paesaggistica ora per allora, al fine di coprire comunque l'edificazione dagli adempimenti in materia, anche qualora non fossero ritenuti necessari. In proposito leggo un passo di una recente nota della Sovrintendenza che in riferimento al caso di specie richiede una integrazione alla documentazione prodotta dal costruttore. Leggo questo passo. Tenuto conto della Sovrintendenza che questo ufficio ha posto ai superiori uffici del Ministero apposito quesito, ricevendo per le vie brevi conferma circa l'interpretazione restrittiva dell'articolo 142, già espressa da precedenti circolari e pareri degli uffici legislativi, ossia circa la validità dell'esclusione della tutela paesaggistica per le sole aree alla data del 6 settembre 85 che erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A e B, e che al contempo non è stato raggiunto un accordo interpretativo tra le amministrazioni in causa circa la presenza o meno negli elaborati previsionali del vigente piano di aree A e B escludibili dalla tutela paesaggistica di cui all'articolo 142 del codice nel territorio del comune di Savigliano e dunque sull'applicabilità o meno della deroga all'autorizzazione paesaggistica. Ciò premesso, tenuto conto della valutazione definitiva già espressa dal settore regionale competente con le note citate in premessa e richiamate le considerazioni avvenute per via breve sull'opportunità, in attesa di una pronuncia formale da parte degli uffici di questo Ministero o di interpretazione autentica di altro organo, anche giudiziario, di procedere cautelativamente alla regolarizzazione di quanto finora eseguito mediante autorizzazione paesaggistica ora per allora e successivamente alla valutazione della compatibilità paesaggistica delle opere di completamento dell'intervento in esame tramite autorizzazione paesaggistica ordinaria. Questo è un punto saliente. Alla luce di quanto descritto, si attendono gli esiti dei passaggi in sovrintendenza della pratica per il rilascio del permesso di costruire in variante richiesto dal costruttore per la riduzione dell'edificio da 5 a 4 piani, posto che dal punto di vista urbanistico o edilizio la pratica è stata istruita. Per rispondere alle domande, 1. L'autorizzazione paesaggistica non era stata richiesta per il permesso di costruire iniziale del 5/9/2023 in conformità con la precedente prassi, diffusa prassi interpretativa e applicativa. E tale permesso dovrebbe essere coperto comunque dai contenuti della cosiddetta circolare di greve impianti del Ministero della Cultura. Dopo la lettera dei tre consiglieri comunali di Savigliano dell'8 luglio E la conseguente nota del 24 luglio della Regione, questa è la data che fa riferimento, il 24 luglio, tale circolare non appare più utilizzabile, ma emerge, persiste l'incertezza normativa in merito alla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistica, sicché per massima cautela o cautelativamente, come afferma la sovrintendenza, il costruttore è stato invitato a procurarsi una autorizzazione ora per allora e da tal fine è stato invitato a produrre integrazione documentale presso la stessa sovrintendenza. 3. Le prospettive dell'edificio si possono in parte desumere a seguito di questa, della presente descrizione. Non mi pronuncio oltre, perché restano numerose le incertezze normative e giudiziarie. Ma mi sento di affermare che questa amministrazione continuerà a seguire la vicenda e fare il proprio dovere con il massimo scrupolo e la massima attenzione, come è stato fatto finora. Resta il problema del passato e del futuro. Per il passato dovrebbe esserci la giusta tranquillità, grazie all'applicazione della citata circolare del Ministero nota negli ambienti come circolare di greve inchianti. È solo una circolare e non una norma di legge, ma finora è risultata rassicurante in numerosi territori a salvaguardia dei permessi rilasciati. Per il futuro, a seguito del dubbio legittimamente posto dai tre consiglieri comunali nel marzo scorso e poi nel luglio scorso in merito alla necessità o meno dell'autorizzazione paesaggistica, nonché a seguito della incertezza che ne è derivata negli ambienti della Regione e della Soprintendenza, cautelativamente chiediamo e chiederemo per tutti gli interventi simili ai professionisti che si rivolgono ai nostri uffici la produzione dell'autorizzazione paesaggistica, almeno fino a quando non vi sarà un definitivo chiarimento normativo o giudiziario, e ciò per tranquillità nostra e anche per tranquillità dei richiedenti.
Grazie Sindaco. Consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della lunga e laboriosa risposta?
Allora, non farò una risposta altrettanto lunga sicuramente, però ho cercato di prendere un po' di appunti su quello che è stato detto. Ringrazio per l'esaustività della risposta, che allo stesso tempo non permette di scendere troppo nel dettaglio. La ricostruzione mi sembra più che corretta. Capiamo che qualora fosse rilasciata l'autorizzazione paesaggistica e la sovrintendenza la accettasse, per stringere, si andrebbe verso il rilascio del permesso di costruire per una variante di 4 piani, quindi un piano in meno rispetto a quanto previsto. In questo momento mi sento di dire che tutto ciò che ne è derivato, perché da settembre 2023, oggi siamo a febbraio 2025, un anno e mezzo, a livello politico secondo me la situazione non era così chiara già a settembre-ottobre come avete tentato all'inizio di fare, ossia dicendo è stato fatto tutto nella legalità. Noi vi abbiamo semplicemente pungolato su alcuni aspetti che a nostro parere dovevano essere trattati con maggiore cautela. Tutto questo che ne è disceso, considerando ricorsi contro ricorsi, addirittura sovrintendenza a livello ministeriale, dimostra che non avevamo poi tutti i torti. Al di là poi di tutte le polemiche che ci sono state anche nel Consiglio di luglio, quando il sindaco ha quasi tentato di darci la colpa a noi, però questo superiamolo. Direi quindi che sì, sono soddisfatto, perché si delinea una risposta, cioè una visione un po' più chiara sul futuro. Magari le chiedo poi se posso poi avere la risposta, posto me la risento per approfondire meglio, soprattutto alcuni passaggi più formali. Secondo me era corretto alla luce di diverse sentenze che sono uscite tra inizio dicembre e gennaio-febbraio, capire un attimino quale fosse la situazione.
Grazie consigliere. Adesso arriva l'interpellanza invece del consigliere Giacomo Calcagno per il gruppo Spazio Savigliano. L'interpellanza è riferita all'infermiere di comunità nell'ambito di un quartiere. Parola al consigliere Calcagno, prego.
Grazie Presidente. Nella città di Bra ha preso avvio un progetto sperimentale con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita all'interno di un quartiere e di rafforzare i legami sociali. Un progetto innovativo realizzato dal Comune in collaborazione con l'ASL CN2 e alcune associazioni, sulla base di un'analisi del contesto condotta attraverso indicatori di carattere demografico, sociale e sanitario. La finalità è quella di mantenere attiva la collaborazione fra gli enti nella realizzazione di progetti e interventi integrati di sviluppo di comunità e di promozione della salute. Una delle prime azioni è stata l'apertura di uno sportello di ascolto e di orientamento, alla presenza di un assistente sociale e di un infermiere di famiglia e di comunità. Lo spazio, chiamato punto di salute di quartiere, fornisce informazioni in campo sanitario, assistenziale e abitativo con una presa in carico personalizzata. Valuta i bisogni assistenziali, anche in presenza di situazioni di isolamento e solitudine, per costruire insieme un percorso assistenziale individuale, fornisce interventi per la tutela della salute e promuove dialogo e ascolto, oltre a partecipazione attiva, socializzazione e associazionismo tra gli abitanti. Tra le principali richieste giunte allo sportello si segnalano situazioni di cronicità, fragilità, per le quali si è organizzato il ritorno da alcuni specialisti, cardiologi, pneumologi, l'ingresso in alcuni percorsi cronici di cura, diabete e scompensi cardiaci e la formazione e educazione di assistenti familiari, figure fondamentali per favorire la domiciliarità. Chiediamo al Sindaco e Giunta se condividono l'utilità di questo progetto di farsi parte attiva nel coinvolgimento dell'ASL CN1, del Consorzio Monviso Solidale, della Consultanziana e delle associazioni di volontariato, finanziandolo con fondi comunali e o partecipando a bandi delle fondazioni bancarie o di altri enti.
Grazie consigliere Calcagno, ricordo che questa è un'interpellanza e quindi i gruppi possono prendere la parola. Ha chiesto la parola al consigliere Pettavino, prego.
Grazie Presidente, chiedo scusa per la voce ma sono un po', non sono al 100%, ci provo lo stesso. Allora, intanto è sicuramente un tema molto importante, è una bellissima iniziativa, io non conosco nello specifico come sia stata realizzata, anzi ne ho preso conoscenza proprio dalla vostra interpellanza, dalla sua consigliere. Però ci tengo a precisare che questo è il nostro pensiero, ovviamente, intanto si tratta di ASL diverse, quindi io non so come l'ASL CN1 ovviamente potrebbe interpretare questa cosa, riconoscendo però, ci tengo proprio a sottolineare quanto comunque questa amministrazione e questo comune, anche negli anni passati, ovviamente su questo tema è sempre stato presente e molto attivo. Siamo sicuramente una delle città nella provincia di Cuneo con più associazioni e con più associazionismo legato proprio alla solidarietà e all'aiuto e anche all'interazione tra le stesse, e questa è una cosa ovviamente decisamente positiva. L'ho già detto l'altra volta, lo ribadisco, noi siamo sempre molto felici e fieri del lavoro che svolge il nostro assessore alla solidarietà, l'assessore Giordano, che in questi 2 anni e mezzo si è sempre fatta trovare pronta, anzi credo che davanti a varie iniziative ha sempre dato una spiegazione di quello che è stato fatto o di quello che si è potuto fare, perché a volte sappiamo benissimo che vorremmo fare di più, ma la questione economica è quella che un po' ci penalizza. E sono proprio per questo motivo convinto che se uscisse qualche bando, perché poi questo credo sia il tema principale, è vero che voi chiedete giustamente di mettere fondi della città, perché no? Ma siccome un tema che a noi sta comunque a cuore, questo l'abbiamo sempre detto, sono sicuro che l'assessore, dovesse uscire un bando, sarebbe prontissima a partecipare con ovviamente lo staff e gli uffici di riferimento. Per cui ci fidiamo pienamente del percorso che questa giunta e l'amministrazione in capo proprio all'assessore Giordano ha portato avanti in questi anni, consapevoli e convinti che si sta facendo bene, siamo tutti abbastanza attenti e noi consigliere Calcagno lo abbiamo già anche accordato in altri momenti con molto piacere, e credo che questo sia il modus operandi corretto, per cui noi seguiremo diciamo le indicazioni della giunta sul tema, però ci tenevo a esprimere il nostro pensiero. Grazie.
Consigliere Ambrogio, prego.
Per quanto riguarda il nostro gruppo, ringraziamo ovviamente i consiglieri di Spazio Savigliano per aver sollevato un tema importante come quello dell'infermieristica di comunità e della salute di quartiere. Il progetto sperimentale avviato dal Comune di Bra rappresenta sicuramente un modello interessante che merita attenzione e comunque approfondimento. A Savigliano, non voglio ripetermi anche con il consigliere collega Pettavino, esistono già servizi sanitari sociali attivi in collaborazione con l'ASL CN1 e le varie realtà associative locali. Quindi, secondo il nostro parere, è fondamentale valutare come un'iniziativa simile possa integrarsi con i servizi esistenti, evitando però eventuali sovrapposizioni e garantendo comunque un utilizzo efficace delle risorse, sia quelle presenti che poi si vedrà quelle che saranno future.
Consigliere Bertola, prego.
Grazie Presidente, ringrazio anche a nome mio e del mio gruppo consigliare Amici di Savigliano che rappresento in questo Consiglio, i consiglieri di Spazio Savigliano per l'interpellanza depositata che segnala e rende dotta la cittadinanza di questa lodevole iniziativa intrapresa da un comune a noi vicino. Nello specifico tengo a sottolineare come a Savigliano esiste già una collaborazione attiva tra enti presenti sul territorio che mirano alla realizzazione di progetti calati nella nostra realtà territoriale, che è, e sottolineo è, ben differente da quella citata nell'esempio riportato nell'interpellanza. Il nostro gruppo è molto sensibile a queste tematiche, però ad oggi, pesando costi-benefici, non riteniamo sia una strada percorribile nell'immediato che porti valore aggiunto alla comunità saviglianeese. Certamente però, qualora uscissero dei bandi ad hoc da enti, fondazioni e banche, che non portino un aggravio per la cassa pubblica, il nostro gruppo sarebbe favorevole e mai ostile a valutarne la partecipazione per poter andare così a rafforzare in maniera mirata quelle cooperazioni già in essere sul nostro territorio.
Grazie consigliere Bertola. Prego consigliere Garaventa.
Buonasera e anch'io ringrazio per questa interpellanza. Più che altro io, per non ripetere, perché abbiamo ripetuto tutte le volte le stesse cose, mi chiedevo più che altro se era venuta questa interpellanza da un'esigenza, che se vi è venuta, perché appunto capire se c'era una richiesta da parte della popolazione, da parte di qualcuno in particolare e che tipo di richieste erano state fatte, perché se non ho capito male nell'interpellanza appunto c'è scritto che c'è scritto tale principale richiesta allo sportello, immagino allo sportello di Bra, non noi, quindi io non so qua chi abbia raccolto la necessità di questa cosa qua, ecco, chiedevo questo.
Grazie consigliere Garaventa, ci sono consigliere Ambrogio, prego.
Ma io voglio ringraziare il consigliere Calcagno per aver presentato questa interpellanza. È importantissima perché l'assistenza domiciliare, comunque su qualsiasi forma si presenti, è fondamentale, soprattutto quando ci sono delle persone anziane e delle persone fragili che hanno particolari patologie. Lo dico perché lo sto sperimentando di persona. Qua a Savigliano abbiamo la fortuna di avere un gruppo di assistenti di infermiere domiciliari che sono non solo brave, ma sono eccezionali, straordinarie, di una dedizione incredibile e soprattutto di una grande umanità, che è quello che le persone appunto con dei problemi chiedono innanzitutto. Ecco, umanità. Allora, penso che questo progetto qui, in accordo con quello che già esiste nel territorio, che sono queste 12 dell'AS, molto brave o cosa, integrandosi o cosa, possa veramente dare ai cittadini un qualcosa di estremamente positivo. Quindi andiamo avanti su questa linea, per quanto posso contare io, avete tutto il mio appoggio, anche perché appunto sto sperimentando, che è una cosa estremamente, questa qua ogni 15 giorni vengono a casa mia, insomma fanno delle cose incredibili. Va bene.
Bene, se non ci sono altri interventi, a questo punto darei la parola all'assessore Rocco Ferraro. Prego.
Ma sul principio credo che in quest'Aula non c'è nessuno che non ha, come dire, accolga queste proposte quando vanno in quella direzione che diceva Giulio. Però bisogna essere anche un po', siamo amministratori, siamo politici, bisogna avere anche una coerenza rispetto alla strategia che ci diamo su questi temi. Mi spiego meglio. Io ho approfondito perché ho un passato, tu sai, nella sanità, quindi conosco le questioni. La realtà del comune di Bra, dove hai attinto quella questione lì, è una realtà un po' diversa da Savigliano, in certo punto, e mi spiego. E questo va a merito, come dire, anche a tutte le amministrazioni che hanno amministrato Savigliano negli ultimi 20 anni, e mi spiego. Quando si individua un posto, una zona, come è stata definita, è perché quella zona ha una caratteristica diversa dalla città di Savigliano, per il fatto che quando si è sviluppato negli anni il piano regolatore non abbiamo avuto delle zone di ghetto, quindi sono delle problematiche, è sempre stato fatto un ragionamento di integrazione, la villetta, la casa popolare, e quindi c'è questa situazione. Quindi lì si è, almeno come io ho verificato questa cosa qui, questa collaborazione tra il comune, che insomma erano 15.000 euro di impegno per un orario dal venerdì dalle 2 alle 6, alle 8 del pomeriggio, questo è il servizio, e quindi meritorio da questo punto di vista. Però siccome Savigliano, mi veniva questa riflessione quando hai letto l'ordine del giorno dell'elenco della vitalità che c'è a Savigliano, di tutto il volontariato, le associazioni, abbiamo parlato della protezione, eccetera, eccetera, credo che il discorso che noi stiamo impostando in un rapporto con l'ASL, col distretto, con la società, è che noi dobbiamo raggiungere un obiettivo che è molto più ambizioso, che è quello che si stanno avviando già i lavori, di costruire una vera casa di comunità, con gli spazi che abbiamo i cronici, e all'interno di lì ci vanno gli infermieri, gli assistenti sociali, gli specialisti. Quindi noi dobbiamo dedicarci con forza, perché sai benissimo che ci sono resistenze da parte dei medici di base sul nuovo rapporto di lavoro. Quindi io credo che dedicarci a pancia giù tutti rispetto a una interlocuzione che stiamo facendo con l'ASL, credo che sia molto molto meglio di quella cosa, quindi non è una questione negativa in quel senso, ma io vorremmo come amministrazione che tutte le energie, quindi anche tutti quelli, gli uomini di buona volontà, come si dice, ci dedicassimo a questa trattativa continua che viene dalla regione, viene dalle norme nazionali, speriamo che si faccia questo contratto nazionale dei medici di base, che quindi dalle 18 ore, dalle 15 ore passano alle 36 come i medici, eccetera, in cui noi avremo un grande servizio per la città di Savigliano che rappresenta tutte. Quindi identificare oggi sarebbe persino imbarazzante. Dove lo mettiamo? A Borgo Mareno, adesso dico delle cose, lo mettiamo alla consolata, cioè diventa anche in contraddizione, secondo me, rispetto a quello che è la realtà savilianese, quindi far torto a una realtà che è un po' diversa. Difatti nel comune di Bra è una zona già verificata con certe problematiche, quindi credo che noi, il nostro impegno deve essere quello di dedicarci nelle prossime settimane a questi confronti che avremo con l'ASL e col distretto sociosanitario, per arrivare a dare un servizio molto alto ai cittadini di Savigliano, integrato con tutte le associazioni, tutto quello che già di fatto c'è, come diceva Giulio, l'assistente, attività loro fanno acqua, per esempio, e finisco, l'attività di passeggiata degli anziani che vanno nei sentieri, ma Savigliano è l'ordine del giorno, da anni si fanno queste camminate nel Maira, per dirti, quindi voglio dire, è un modello che io mi sento un po', come dire, orgoglioso, perché Savigliano ha già di più, questo che voglio dire, quindi il senso è quello. E poi c'è un atteggiamento, se finisco, in cui l'ASL, proprio anche dal punto di vista politico, perché devi trovare riscontro poi con l'ASL che ti dà una mano, oggi è molto dedicata a questa realizzazione, che saremo uno dei primi, come l'ospedale che speriamo arrivi, e con la casa di comunità, che è un fatto, i finanziamenti sono già stati stanziati per la riorganizzazione, se si fa l'accordo con i medici a livello nazionale, noi possiamo fare un bel lavoro.
Grazie Assessore, mi sembra che più o meno i gruppi si siano espressi, se il consigliere Calcagno vuole replicare a quello che ha sentito in quest'aula, prego.
Intanto ringrazio tutti i gruppi per l'intervento, che in fondo dicono, ok, se ci sono i fondi, proviamo anche a sperimentare questa buona prassi. perché non è il problema ospedale, è un'altra impostazione. Cioè, io sono sempre molto appassionato quando troviamo dei progetti che vanno incontro alle persone, no? Cioè, la casa della comunità, l'ospedale, la persona va in quel posto lì. Invece gli enti pubblici dovrebbero farsi prossimità delle persone fragili, quindi andare dove ci sono le persone fragili. Questo esperimento, perché è un esperimento del comune di Bra, hanno individuato un quartiere, ma prima di individuare Borgomarene, Mellonera, eccetera, bisogna fare un'analisi demografica, cioè capire dove ci sono più anziani. Perché anche per riappassionare i cittadini alla politica, e quando la politica, tra virgolette, quindi l'amministrazione, va dal cittadino, non aspetta che venga. E quindi in questo caso hanno trovato delle persone sole, che forse non sapevano neanche dove andare a chiedere un aiuto. E quindi sono entrate in casa di queste persone a vedere come vivevano. E qualcuno gli hanno fatto fare anche delle visite specialistiche, quindi hanno fatto prevenzione. Quindi questa è la sanità di territorio, che quando troviamo delle buone prassi, anche un modo un po' diverso di portarla avanti, secondo me sono da approfondire. Noi abbiamo visto che come amministrazione avete portato nuove manifestazioni, no? Così è contento, anche andando a fare dei bandi, eccetera, eccetera. Anche nel campo sociale e sanitario dobbiamo avere il coraggio di sperimentare nuove prassi e, torno a ripeterlo, siamo noi che dobbiamo andare verso i cittadini.
Grazie consigliere Calcagno. Procediamo con la prossima interrogazione, l'interrogante è il consigliere Tesio e l'interrogazione riguarda l'impatto del rimborso delle tasse da parte dell'Università di Torino in riferimento alla ristrutturazione del complesso di San Domenico. Prego consigliere.
Grazie Presidente. E premesso che il Consiglio di Stato si è espresso con la sentenza numero 3237 del 2024, sancendo che l'Università di Torino aveva applicato tasse eccessive per l'iscrizione agli anni accademici 2017-2018 e 2018-2019 per una cifra totale che ammonta circa 39 milioni di euro. Che da febbraio 2025 è possibile richiedere il rimborso sul sito dell'Ateneo Piemontese che ha stanziato a bilancio tale cifra. Considerato che il Comune di Savigliano ha una convenzione con l'Unito per la ristrutturazione del complesso San Domenico che prevede l'utilizzo di fondi dell'Università stessa, si richiede se la sentenza di cui sopra le necessità da parte dell'Ateneo di reperire i fondi per i rimborsi possano avere qualche conseguenza sul progetto in essere. Anche qua è un'interrogazione per capire un attimino se alcune voci che si sono rincorse possono avere un fondamento o meno.
Grazie consigliere Tesio, in questo caso la risposta è per l'assessore Giorsino. Prego.
Grazie Presidente. Innanzitutto forse la domanda dovrebbe essere rivolta all'università, però noi ci siamo fatti portavoce e quindi abbiamo fatto in modo che l'università ci desse la risposta. Peraltro non c'erano novità di rilievo per quanto riguarda la nostra convenzione, quindi da quel punto di vista lì diciamo che dormivamo sonni abbastanza tranquilli, però per non sbagliarci abbiamo chiesto a loro avete, tra virgolette, avete ancora i soldi oppure no? E la risposta sostanzialmente è questa. Allora, l'intervento in oggetto è ricompreso nel programma di riqualificazione degli spazi denominato Reinventi Gunito, con cui l'Ateneo ha previsto il recupero, la valorizzazione e la ridefinizione del proprio patrimonio edilizio, potenziando la sostenibilità degli edifici con azioni di miglioramento della qualità degli ambienti in cui si svolgono le attività di didattica e di ricerca. Per l'attuazione di questo programma, l'Ateneo ha aderito alle opportunità offerte dal decreto ministeriale numero 646 del 2021, con il quale il Ministero dell'Università e della Ricerca ha definito lo stanziamento di risorse del Fondo per l'edilizia e le infrastrutture di ricerca, da ripartirsi tra le università statali per complessivi 1,13 miliardi di euro nel periodo 2021-2025. Quindi diciamo che la copertura da questo punto di vista non dovrebbe essere un problema. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione di Ateneo del 31/3/2022 è stato approvato l'elenco complessivo degli interventi per i quali presentare la richiesta di cofinanziamento del Ministero dell'Università e della Ricerca per un importo complessivo di 126.096.000 euro. Ora, e si è autorizzata la stipula dei contratti di prestito chirografario con Cassa Depositi e Prestiti con un cofinanziamento del 50% per tutti gli interventi, ovviamente, che riguardano non solo il nostro, tutto il Piemonte, però questi sono soldi che sono già lì accantonati. A seguito di specifica domanda di accensione del prestito con lettera protocollo numero, te lo risparmio, del 2022, la Cassa Depositi e Prestiti ha comunicato di aver deliberato la concessione all'Università degli Studi di Torino di due prestiti di importo complessivo di 63 milioni di euro. Con la deliberazione dell'Università, del Consiglio di Amministrazione dell'Università, sempre del 2022, sono stati enumerati gli interventi facenti parte del programma di cui è l'articolo 1,1 lettera B del Decreto Ministeriale 2021, tra i quali rientra il progetto nostro. Con la medesima deliberazione si è dato atto della ripartizione dei costi del programma di intervento, in particolare della distinzione tra la quota richiesta come cofinanziamento al Ministero dell'Università e della Ricerca e la quota a carico del bilancio dell'Ateneo. Con nota sempre del 2023, il Ministero ha comunicato la pubblicazione del decreto ministeriale 794 del 2023, con il quale è stata approvata la graduatoria dei programmi, di cui è l'articolo 1, lettera B dello stesso decreto, tra i quali rientra il nostro intervento. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 4 del 2023, è stato approvato il bilancio unico di Ateneo dell'esercizio 2022 e la destinazione alla direzione edilizia e sostenibilità di un'ulteriore quota di utile pari a 16.520.000 euro, destinata a compensazione degli extra costi dell'edilizia imputabili all'introduzione di misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi di Ucraina. Tutto ciò premesso, si conferma che l'importo complessivo dell'intervento di ristrutturazione ed adeguamento funzionale per la realizzazione di nuove aule presso l'ex convento di San Domenico di via Cravetta Savigliano è pertanto finanziato per il 50% con fondi provenienti dalle risorse di cui al decreto ministeriale noto lì del 2021 e per il restante 50% da fondi già a bilancio dell'Ateneo, prestito Cassa Depositi e Prestiti, già nella disponibilità dell'Ateneo stesso. Non si riscontrano quindi collegamenti di tipo economico-finanziario con la sentenza del Consiglio di Stato. Sono due capitoli di bilancio diversi. Per cui è già cantierizzata la zona, quindi se si tratta solo di...
L'assessore ha finito. Grazie, assessore Giorsino. Prego, consigliere Tesio, si ritiene soddisfatto della risposta?
Sì, diciamo che era, insomma, ci aspettavamo una risposta di questo genere, siccome c'è stato soprattutto nelle ultime due settimane diverse persone che ci hanno chiesto lumi su questa questione, abbiamo provato a richiedere, essendo non sapendo come funziona di preciso la contabilità dell'università, insomma, immaginavo che fossero su capitoli, immagino anche conto corrente, conto capitale, però meglio aver tolto il dubbio. Grazie.
Bene, procediamo con l'ultima interrogazione, in questo caso l'interrogante è il consigliere Calcagno e riguarda l'aggiornamento del pannello ubicazione uffici comunali. Prego, consigliere.
Interrogazione molto semplice. Nell'atrio piano terra del municipio è installato un grande pannello con l'indicazione e l'ubicazione degli uffici comunali. Da tempo non è più aggiornato, pertanto chiediamo a Sindaca Giunta di provvedere alla sua modifica variando anche la segnaletica degli uffici ai diversi piani.
La risposta in questo caso all'assessora Federica Brizio, prego.
Grazie Presidente. Riprendo una frase del consigliere Calcagno che da tempo non è stato più aggiornato, in effetti ci sono dei nomi che appartengono a legislature. Comunque, con determina del 31 gennaio abbiamo fatto l'impegno di spesa e l'affidamento diretto già all'impresa che provvederà nel prossimo mese a sostituire
i tabelloni con i relativi piani, i relativi nominativi degli uffici e delle persone che oggi sono in amministrazione e negli uffici.
Posso, sì, grazie innanzitutto della risposta. Suggerirei di non scrivere, cioè di non fare un tabellone indicando la pianta organica, settore, sport, cultura, eccetera, eccetera, ma semplicemente dare l'indicazione dell'ufficio così come il cittadino se lo aspetta, cioè nel senso togliamo tutti questi settori. Cioè, l'ufficio, i cittadini lo hanno di solito, stato civile, anagrafe, eccetera, eccetera. Tutto il resto crea confusione. Ma, cioè, poi è stato già impostato male precedentemente, se vogliamo, però non serve sapere il settore di competenza del cittadino, ecco, tutto lì. Saletta consiglieri, che è una vita che all'ultimo piano,
sì.
Responsabile uffici finanziari, cioè, adesso dico così per dire, ma a volte diamo troppe informazioni che non sono quelle necessarie per capire bene come muoversi in un edificio pubblico. Comunque poi fate come volete, ma secondo me bisogna prendere una persona non di Savigliano.
Il vocabolario utilizzato in amministrazione probabilmente è consono a quello che c'è scritto. Adesso io non so se l'assessora vuole no. Nuovamente intervenire, però effettivamente no. I settori si chiamano proprio così all'interno,
sì,
dell'amministrazione.
Però cosa succedeva? Io ti spiego perché il settore secondo me è sbagliato, no? Perché poi c'era la cultura al primo piano e quindi c'era scritto settore, cultura, sport, eccetera, eccetera, e poi ufficio cultura. Al piano terra c'era di nuovo settore, sport, cultura, eccetera, eccetera, sociale, e c'era anche e c'era l'ufficio. Quindi sono cose ridondanti, si dicono, cioè non ha senso. Uno se legge solo sport dice cos'è, al piano terra o al primo piano? Cioè, poi dopo adesso è da un'altra parte ancora, Palazzo Taffini, quindi poi alla fine confondiamo abbastanza.
Va bene.
No, aggiungo solo, se mi permette, Presidente, purtroppo al piano terra, quello con i settori, è necessario indicarlo. E quindi ci sono i piani, poi c'è il settore e poi ci sono gli uffici. Quindi troverà ufficio protocollo, ufficio ragioneria, ufficio anagrafe, però è necessario proprio indicare i settori. Ma questo bisogna scrivere, ecco, poi quando uno arriva al piano c'è l'indicazione del piano.
Sì, grazie, abbiamo finito le interrogazioni e interpellanze, c'era il consigliere Ambrogio che voleva solo fare una precisazione sulla comunicazione fatta in precedenza.
Chiedo scusa a questo intrito consenso, ma mi sono sbagliato. La presentazione di questo libro fondamentale non sarà domani, ma venerdì 27 febbraio.
28.
No, 28. Venerdì 28 febbraio alle ore 17:30 presso la Sala Sant'Agostino della Biblioteca Civica. Chiedo scusa, ma è l'età, come diceva Terenzio, senectus ipsa morbus, la traduzione all'assessore Filippo Mulassano.
Grazie consigliere Ambrogio. Io allora a questo punto dichiaro effettivamente terminato il periodo delle interrogazioni e interpellanze, quindi ci applichiamo a svolgere l'ordine del giorno vero e proprio del Consiglio.